al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Adesso finalmente è fuori. Libero come una bandiera al vento. Agli amici di un tempo manderà certamente una cartolina, magari da Pisa, Torino o Milano. Adesso può vendere e comprare, farsi una donna se vuole.
Gianni, con i suoi 2 anni e mezzo, non ha ancora capito il luogo dove viene a trovare il suo papà. Non ha capito cos'è accaduto, ma gli occhi di Valeria, con i suoi 11 anni, raccontano molto di più di quanto vorrebbero dire. Sta in silenzio Valeria, non racconta della sua rabbia, della sua vergogna nel sentire dietro le sue spalle i discorsi fatti a mezza bocca dalle mamme dei suoi compagni di classe, delle parole cattive pronunciate dai bambini della sua scuola che la feriscono, che la rendono ora diversa da loro. Quel crimine, giustamente condannato da un giudice, è diventato una condanna che la società allunga come un'ombra sui figli di Livio, vittime innocenti, incolpevoli di un reato commesso dal proprio papà.
Del quasi di Natale, freddo del tanto che basta, nessuno da salutare.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Gustavo Messina che ha la parte tecnica. Ci sono Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono per questa nuova puntata di Al di là della notizia che abbiamo introdotto con le note di Francesco De Gregori, Canta Canta, una delle canzoni che questo artista ha dedicato alla realtà del carcere. E abbiamo introdotto anche la trasmissione con alcune righe di una storia, una delle storie che l'associazione Onlus Bambini senza sbarre ci presenta per lanciare la sua campagna di sensibilizzazione Non un mio crimine, ma una mia condanna. Una campagna lanciata per portare all'attenzione un'emergenza italiana, ma anche europea, dimenticata. I 100.000 bambini, figli di genitori detenuti che ogni giorno entrano nelle 213 carceri italiane per il colloquio con il proprio papà o mamma, a rischio di discriminazione ed esclusione sociale, come bambini, come figli. L'associazione da oltre 10 anni cura, sostiene e difende il diritto di questi bambini alla continuità delle relazioni familiari e affettive, proprio durante la detenzione di uno o di entrambi i genitori, secondo quanto riporta l'articolo 9 della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ne parliamo con Elia Sacerdote, che è presidente di Bambini Senza Sbarre, che è in linea con noi da Milano. La saluto e la ringrazio. Buon pomeriggio, ben trovata.
Grazie, buongiorno, grazie a voi. Eccomi qua.
Ecco, perché la scelta di questo titolo per questa vostra campagna, Non un mio crimine, ma una mia condanna?
È un titolo forse un po' forte, ma che fa capire che cosa succede a questi bambini che hanno semplicemente, dico semplicemente, ma è molto complessa la cosa, un papà o una mamma in carcere. Ed è quello che facciamo noi, cioè la condanna è la condanna che la società fuori dal carcere determina con il nostro comportamento. La campagna è questo che vuole dire, che vuole in qualche modo, su cui vuole incidere, perché noi crediamo molto nel lavoro culturale che c'è ancora da fare perché la società sia davvero una società inclusiva, solidale e possa aiutare questi bambini a non sentirsi esclusi e emarginati, perché appunto loro hanno il loro papà, la loro mamma, che hanno commesso un errore, per questo errore sono in carcere, ma non per questo vuol dire che sono delle persone sbagliate, hanno commesso uno sbaglio. E comunque è molto importante che questi bambini possano mantenere la relazione con i loro genitori, perché è fondamentale per la loro crescita, sono le basi su cui loro fonderanno il loro futuro, ecco.
Ecco, voi fate una richiesta di riconoscimento e visibilità di questi bambini e dei loro bisogni, ma quali sono le conseguenze? Quante e quali sono le conseguenze per un minore che ha un genitore in carcere? Sono di diverso tipo, non è vero?
Sì, certo, le conseguenze innanzitutto sono legate alla separazione, spesso è improvvisa, per esempio c'è una differenza se i bambini assistono all'arresto, se la separazione dalla propria madre, che magari è l'unico adulto che può accudire loro. Quindi sono molti gli elementi che fanno diventare questa esperienza un'esperienza traumatica o no. Può essere un'esperienza forte, certamente, importante della propria vita, ma non traumatica. Ecco, la separazione, per esempio, è un'esperienza che solitamente è un'esperienza che fa crescere. Noi dobbiamo separarci dai nostri genitori per poter crescere e diventare adulti. Ecco, questa separazione, se è improvvisa e drammatica, è una ferita. E noi dobbiamo farla diventare una separazione che fa crescere questi bambini. Spesso le esperienze difficili fanno emergere delle risorse importanti. Ecco, noi vediamo che questi bambini le risorse le hanno, hanno semplicemente bisogno di attenzioni e senza per questo essere stigmatizzati, ecco, non vanno emarginati.
Ecco, parleremo tra poco anche di un dramma concreto, cioè quello legato al fatto che molti istituti penitenziari in Italia, che come sappiamo, inutile dirlo, sono in una condizione gravissima di sovraffollamento, di precarietà, non sono in grado di accogliere adeguatamente questi bambini. Ma prima ancora voglio salutare il signor Paolo, che è sempre in linea con noi dalla sede dell'Associazione Bambini Senza Sbarre Milano, da Milano, per darci una sua testimonianza. Buongiorno signor Paolo, grazie per essere con noi.
Buongiorno anche a lei.
Ecco, su questa problematica, lei ha una testimonianza personale importante da dare, non è vero? Vuole raccontarci brevemente la sua storia?
Beh, guardi, io vengo da una detenzione di circa 5 anni, 4 anni qualcosa. E, diciamo che la separazione da mio figlio non è stata di certo una cosa facile, perché, come diceva prima Lia, che il bambino assista all'arresto oppure che il bambino comunque subisca questa lontananza improvvisa non è facile neanche da parte di un genitore ovviamente gestirla, perché teme quando un bambino poi deve entrare in carcere. Io con l'associazione sono riuscito a capire nel percorso fatto all'interno del carcere di Bollate che comunque ai bambini bisogna dire la verità, nonostante sia dura da, come posso dire, da accettare, però bisogna dirlo a un bambino quello che accade, perché sennò lui non solo sente poi questo stato di emarginazione, ma non capisce neanche perché vengono dette certe cose che poi in realtà lui capisce che non sono vere, perché i bambini poi non sono stupidi, onestamente, oggi come oggi capiscono molto.
Ecco, è possibile mantenere un rapporto così importante, così fondamentale come quello tra un padre e un figlio, seppur attraverso le sbarre?
Beh, io credo che è possibile, però che possa essere, come posso dire, un'esperienza per lui che poi ne possa far uscire delle cose anche belle, questo grazie ad alcune persone accade, perché ci sono dei bambini che comunque partecipano a delle feste che vengono organizzate in alcuni istituti, che purtroppo non sono tutti quelli d'Italia, ma solo alcuni, in realtà dovrebbero essere tutti i carceri ad agire in questo modo, e niente, grazie a loro si riesce a comunque far diminuire gli stati di tensione che spesso poi si creano in altri carceri del tipo, non so, San Vittore. All'epoca, quando io ho avuto mia figlia, e parlo di 20 anni fa, non era di certo un carcere con cui poter fare un colloquio con un bambino, perché erano tantissime persone dentro salette piccolissime, c'erano questi marmi davanti con dei vetri a mezza altezza, cioè onestamente non era facile sicuramente fare un colloquio. Oggi come oggi, ripeto, grazie all'associazione tante cose sono cambiate, tante cose si tentano ancora di fare per cercare di migliorare questo, però in realtà per me, come si dice sempre qui anche da noi, i bambini comunque in carcere non devono entrare, cioè tutto qua il discorso. Secondo me è questo che bisogna fare.
Ecco, signora sacerdote, presidente sacerdote, quanti sono gli istituti penitenziari in Italia che, come quelli di Milano, dove agite voi, San Vittore, Bollate, Opera, in qualche modo hanno delle strutture adeguate per accogliere i bambini che vengono a trovare i propri genitori?
Abbiamo appunto recentemente concluso una ricerca, la prima ricerca europea sull'impatto della detenzione dei genitori sui bambini, noi l'abbiamo fatta per l'Italia, noi siamo dentro una rete europea che si occupa di questo, quindi noi siamo occupati dell'Italia e il dato che è emerso è che un 35% degli istituti italiani ha degli spazi destinati al colloquio con i bambini, quindi diciamo relativamente pochi, e sono così a macchia di leopardo, sono sparsi per l'Italia, quindi non c'è un'omogeneità. Ci sono anche degli istituti piccoli in regioni, in centro Italia, Marche, ci sono degli istituti che hanno questa attenzione, al di là di quelli grossi come le Bibbia, dove ci sono dei luoghi adatti ai bambini. Ecco. Certo, questo aspetto strutturale ha la sua importanza, certamente. Devo dire che insieme a questi aspetti anche l'approccio che degli agenti di polizia penitenziaria, degli operatori penitenziari è molto importante, e questo è un altro dato emerso dalla ricerca. Da parte degli operatori penitenziari c'è stato un grande interesse di affrontare questo tema, che è un tema insolito per gli operatori penitenziari, pensare ai bambini. In realtà appunto i bambini entrano tutti i giorni in carcere per incontrare il genitore, quindi questi operatori sono resi disponibili, anzi hanno richiesto di poter fare formazione, e su questo piano, questa è una cosa recente e molto importante, c'è un'attenzione anche dell'amministrazione penitenziaria. Noi abbiamo fatto proprio recentemente una formazione a tutte le carceri lombarde sul tema dei bambini, e si sta creando una rete di attenzione sul territorio nazionale, e su questo proprio stiamo lavorando, perché questa nostra esperienza si possa estendere anche ad altre carceri. Ci stiamo impegnando per questo.
Ecco, quello che è importante, che forse è un po' dimenticato e che rende notevole questa campagna dell'associazione Bambini Senza Sbarre Onlus, è proprio il fatto che la situazione dei figli di persone che sono in carcere è una situazione che può portare addirittura alla cancellazione, come sottolineate voi, della genitorialità stessa. Addirittura ci sono casi di figli che nascondono la propria storia familiare, no? Questo è gravissimo, non è vero, Presidente Sacerdote?
Sì, assolutamente sì. Infatti questo è uno degli aspetti importanti, gravi per i bambini, che vivono con questo segreto, cioè un aspetto, una parte così importante della loro vita, perché è il loro genitore, che non può essere detto. E infatti quindi non può essere detto a scuola, non può essere detto a volte neanche in famiglia, perché capiscono che è meglio non parlarne, che questo è un problema. Ecco, e certamente non fa bene ai bambini, quindi noi cerchiamo di aiutare appunto i genitori a parlare, a dire la verità, dire quello che è successo, perché solo così l'esperienza può diventare formativa. Noi assistiamo veramente a delle relazioni tra genitori e figli che recuperano intensità, forza, proprio dopo aver detto la verità. Però questo è un processo di maturazione a cui vanno aiutate le persone che hanno questa esperienza, e questo è il lavoro che noi facciamo con grande passione.
E sicuramente è un lavoro di cui la società si deve fare carico quando giustamente mette in carcere alcune persone, però ovviamente non può dimenticare anche i figli di queste persone. Signor Paolo, possiamo dire che i figli amano i propri genitori sempre, nonostante la rabbia, l'angoscia, gli errori di questi?
Assolutamente sì. Ci sono, non credo che ci siano parole per questo. Io credo che i figli possano sentirsi delusi quando sentono che magari, come diceva prima, non si riesce a dire la verità, quindi magari loro non riescono a esternare poi le loro difficoltà anche di comunicazione col genitore e quant'altro. Però quando poi si dice la verità, come ho detto prima, ripeto, le cose cambiano, cioè il rapporto cresce. Però il problema è che tanti genitori questa cosa qua non riescono a farla, cioè gli diventa proprio difficile riuscire ad accettare questa cosa. Poi se ne inventano di tutti i colori, come ho fatto io del resto negli anni. però con la grande, diciamo, con il piccolino, quando è venuto a trovarmi, anche se all'inizio era difficile questa cosa, sono stato aiutato dall'associazione a farmi carico anche di questo timore, che poi è diventato una realtà molto bella, e l'ho fatto, cioè ci sono riuscito, e le cose in effetti sono cambiate.
Ecco, perché lei vuole adesso continuare a impegnarsi in questo settore? Perché, se non sbaglio, lei lavora proprio per la Ollus, certo, Bambini, certo, Senza Sbarre. Ecco, perché ha fatto questa scelta?
Ho fatto questa scelta perché forse dico una cosa un po' fuori, magari come un senso di colpa, ma come per dire, non sono riuscito a fare niente per me stesso, e delle persone mi hanno aiutato ad avere cura sia di me stesso che di mio figlio. Quindi io ritengo che tanti detenuti, se riescono ad accettare certi tipi di percorsi, cambiano in maniera veramente radicale quelli che sono i rapporti poi nella famiglia, con le compagne, perché a volte ci sono anche le separazioni di mezzo, certo, quindi c'è la difficoltà di dover diciamo portare avanti una relazione anche all'esterno con una donna che non è più ovviamente la tua compagna, e che crea magari dei conflitti anche rispetto alla relazione con tuo figlio quando tu sei detenuto e anche quando esci. Però ripeto, l'associazione ti aiuta veramente tantissimo a capire che cosa ti circonda in quel momento che fa male, che cosa non ti permette di creare un buon rapporto con le persone che ti vogliono bene, perché poi è su di loro che noi buttiamo tutta la nostra rabbia, no? E allora niente, guarda, io credo che i cambiamenti si possano fare, io sto con loro perché credo nelle loro iniziative, credo nel loro lavoro, e sento che possono aiutare tante persone, come già tante sono state aiutate. Quindi per me io continuerò sempre ad andare avanti con loro finché potrò.
Molto bella questa testimonianza, signor Paolo. Lia Sacerdote, presidente di Bambini Senza Sbarre, una curiosità che riguarda le madri. Con le leggi attuali, una madre che ha un bimbo, un figlio di pochi mesi e viene condannata, deve entrare in carcere, può portare il bambino con sé fino a che punto? Come funziona?
Dunque sì, questo è uno dei temi più drammatici che il carcere ci fa conoscere. Una donna, appunto, nel caso che lei cita, questa donna può portare il bambino in carcere. I bambini in carcere possono stare fino a 6 anni attualmente. Allora, varrebbe la pena una trasmissione su questo, perché
la faremo.
No, perché si apre veramente un tema ed è importantissimo parlarne, perché davvero è una situazione che deve cambiare, cioè i bambini non devono più vivere in carcere. E anche se su questo negli anni tutti sono d'accordo, anche le forze politiche, perché appunto c'è bisogno di un'azione di questo tipo, un'azione politica, sono tutti d'accordo, in realtà in tutti questi anni, ormai personalmente sono quasi 14 anni che ci occupiamo di questo tema, non succede mai nulla. Addirittura, diciamo, nella storia in questi 10 anni abbiamo visto finalmente la legge Finocchiaro nel 2001, legge decisiva, importante, a tutela dei genitori detenuti, legge pilota in Europa, cioè le leggi italiane sono delle leggi importanti, riconosciute tali in Europa, di fatto poi difficilmente applicabili, quindi la legge Finocchiaro che ha permesso per la prima volta ai bambini di poter stare fuori dal carcere, quindi di permettere alla madre di avere la misura alternativa, aveva molti paletti, è stata molto poco applicata. Abbiamo chiesto e lottato per avere un'altra legge che è uscita l'anno scorso, quindi tutti i giornali il giorno dopo titolavano che finalmente i bambini non sarebbero più entrati in carcere, e non è vero niente, perché questa legge, che pur enunciando un pensiero fondamentale, cioè che una mamma che ha un bambino fino a 6 anni non deve andare in carcere, la frase dopo dice salvo che non sia non abbia commesso un reato grave, non sia recidiva e non sia pericolosa, e la pericolosità è la cosa più a discrezione, diciamo, e quindi
del giudice.
Comunque del giudice, e quindi quello che succede è che questa legge passa per essere la legge che permette ai bambini di stare in carcere fino a 6 anni, quindi come vede riusciamo comunque a far sì che non succeda nulla, perché appunto è così più importante evidentemente l'aspetto della sicurezza che l'importanza che dovrebbe avere invece la vita di un bambino. Peraltro la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza richiederebbe una posizione radicale, perché se noi applichiamo le convenzioni internazionali per i bambini dobbiamo assolutamente non prescrivere il carcere a un adulto, quindi insomma, è veramente una posizione importante, forte, che bisognerebbe avere, e io ogni volta faccio questo intervento un po' visionario, ma bisogna, se vogliamo dare la priorità ai bambini, dobbiamo inventare qualcosa che non sia il carcere. Quindi i bambini non devono stare in carcere con la mamma, ma bisogna fare in modo che la mamma possa uscire in misura alternativa. Ed è possibile, questa legge forse, noi stiamo aspettando ancora il decreto attuativo, e tutte le volte che se ne parla, quindi vi ringrazio assolutamente di questa trasmissione, e tutti i momenti pubblici in cui possiamo denunciare questo, secondo me è importante.
Bene, ricordiamo che i bambini separati dai genitori detenuti che ogni giorno entrano in carcere per incontrarli sono oltre 1 milione nell'Unione Europea, 105.000 soltanto in Italia, e ricordiamo che nell'ambito di questa campagna di Bambini Senza Sbarre ci sarà un momento di forte sensibilizzazione martedì 18 dicembre al Teatro della Luna, perché Irene Grandi e Stefano Bollani saranno in concerto come unica tappa milanese del loro tour proprio per Bambini Senza Sbarre. Per informazione www.bambinisenzasbarre.org. Grazie a Lia Sacerdote, presidente, grazie, di questa Onlus. Grazie. E grazie molto anche al signor Paolo per la sua testimonianza.
Di niente, si figura.
Buon pomeriggio anche a voi. Vi lascio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.